www.radiocomunitaria.it e la storia continua.
Del Nord Sahariano sono stati scavati dall'Ottocento, studiati, scavati nel Novecento, sono abbastanza noti, molti sono andati a visitarli, chi in Tunisia, chi in Marocco, eccetera. E appunto temevo un po' di mostrare una serie di fotografie, dovevo dare un senso. E il senso mi viene un po' dal progetto dei Musei degli Altri, un po' dal concetto di archeologia della migrazione, un po' dal fatto che effettivamente io seguo un filone, non sono certo io che me lo sono inventato, ma la nostra società contemporanea è globalizzata, multietnica, eccetera, ci ha portato a rivalutare il nostro modo di studiare la storia antica. Non so se conoscete questo libro di Michael Scott, Mondi Antichi. Lui si riferisce in particolare al rapporto fra Oriente e Occidente, ma pone l'attenzione su una cosa. Noi siamo drammaticamente, in maniera molto forte, abituati a studiare il mondo antico diviso per compartimenti stagni con dei confini quasi simili ai confini moderni. L'Egitto sta lì, la Grecia sta lì, Roma sta lì e via dicendo. In realtà Scott fa tutta una serie di paralleli fra il mondo europeo, mediterraneo e il mondo estremo orientale, dimostrando come contatti culturali ci furono e come a partire da epoche estremamente remote. Se in Persia ci sono ambasciatori greci, ambasciatori cinesi, magari i greci non sono andati in Cina, ma hanno parlato con le popolazioni estremo orientali, si sono scambiati degli elementi culturali. Quanto il buddismo entri nel pensiero alessandrino è già più noto perché è presente sulle fonti. E quindi lo sforzo di molti studiosi oggi è cercare di studiare il mondo antico non per confini nazionali moderni, ma attraverso i contatti che ci furono fra queste culture, per mettere in evidenza davvero che è un'unica cultura che si sviluppa nella comunicazione, nel contatto, nel rapporto. Ognuno porta le sue novità, le ha portate. Quando ho cominciato a dire, vabbè, cerchiamo di capire un po' l'Africa, mi è venuto un po' il panico, perché sono 54-56 stati, a seconda di quanti ne vogliamo riconoscere, divisi da confini fatti con righello, che non hanno nessuna considerazione della storia delle popolazioni locali, dei vicissitudini del passato di questi popoli. E addirittura ancora nel 65 Trevor Roberts si permette di scrivere che l'Africa è un luogo privo di creatività e innovazione, la sua storia è stata irrilevante e poco gratificante per il globo. Questo nel 65, quando i siti archeologici africani, non solo nordafricani ma anche sudafricani, sono ben noti, gli studi sono partiti, sta per uscire una storia africana che stravolge tutte le convinzioni del ventennio, e ce n'è, per fortuna non è valutato fra i maggiori storici dell'Africa, chiariamoci, neanche dell'Europa. Poi mi è venuto in mente un film che ho rivisto recentemente, The Monument Man. Puoi sterminare un'intera generazione, bruciare le loro case, troveranno sempre una via di ritorno, ma se distruggi la loro cultura è come se non fossero mai esistiti. Durante l'epoca del fascismo ci fu questo tentativo di portare via le opere d'arte, di nasconderle, di spostarle, di coprirle, e è storia reale, non è finzione filmica, questo gruppo di soldati americani che cercarono di salvare le opere d'arte rubate dai fascisti, proprio con quest'idea che al di là del male che puoi fare a un popolo, fin tanto che la sua cultura sopravvive, potrà raccontare di sé. Andiamo a prendere quali sono le nostre fonti sulla storia africana, fonti storiche recenti. Joseph Tizerbo è un burkinabè, cioè del Burkina Faso, ha studiato poi alla Sorbona, è stato il primo storico africano che si è messo lì e ha cercato di scrivere una storia dal punto di vista africano, una storia dell'Africa. E lui scrive: la carta archeologica dell'Africa assomiglia ai portolani del XV secolo. Vi sono più zone in bianco che dati certi, più tesori sepolti che vestigi riesumati. Il che è una gioia per l'archeologo contemporaneo, perché vuol dire che c'è tantissimo, e lo vedremo, da studiare, da capire, da scavare ancora, ma proprio tanto. Kizerbo è stato consulente UNESCO dal 72 agli anni 80 e con l'UNESCO ha contribuito a individuare quei siti africani che fossero rappresentativi di un momento storico specifico. Non è detto, non sono assolutamente gli unici siti archeologici africani, ma sono quelli che per quel contesto e per quel periodo hanno una rappresentatività specifica. L'UNESCO crea, pubblica e studia le antiche civiltà dell'Africa, suscitando un interesse internazionale sempre più accentuato. Per quello che riguarda l'Italia, sicuramente Calchi Novati Valsecchi sono i maggiori studiosi dell'Africa, della storia africana. La loro pubblicazione del 2005 è ancora fondamentale, continua ad essere riedita, quindi nel 2016 è stata aggiornata e rieditata, ma è ancora lei. E quello che loro scrivono nella premessa, che dobbiamo sempre tenere presente quando affrontiamo la storia africana, è che tendenzialmente siamo vittima, o comunque siamo la conseguenza, di una prospettiva europeocentrica otto-novecentesca, venata di razzismo. Tutte le manifestazioni della vita associata in Africa sono state collocate in un ordine inferiore. La storia dell'Africa è sempre stata la storia dei suoi invasori, l'hanno raccontata solo loro. Nel 2013 Fauvel scrive questo splendido libro che viene tradotto in Italia solo nel 2017, in cui lui è andato a recuperare, come tanti racconti, un'innumerevole quantità di siti africani pochissimo conosciuti o ancora da scoprire. E ci dice i secoli oscuri, ecco tutto il periodo che va dall'antichità classica alla conquista coloniale, è sempre stata definita i secoli oscuri, il medioevo dell'Africa. I secoli oscuri dell'Africa, scrive, sono stati ritenuti tali a causa della debole luce gettata dalla documentazione nota o superstite e dalla mancanza di un'antica tradizione scritta, perché nella nostra convinzione che la storia debba essere scritta non abbiamo minimamente tenuto in considerazione la memoria orale, che invece in Africa ha un ruolo fondamentale. La mitologia africana ha dei racconti, delle genealogie, dei racconti mitologici che evidenziano, no? Così come dall'Iliade individuiamo una società greca di un'epoca intorno al XII avanti, dall'Odissea invece un'epoca probabilmente successiva, non ottavo, così l'epica orale africana racconta tantissimo dell'origine della storia africana. Quindi, liberi da un radicato pregiudizio razziale che ha portato ad un certo disinteresse, e dopo un'analisi moderna emerge chiaramente che meriterebbero assai più il titolo di secoli d'oro, perché sono secoli in cui dall'Africa sono usciti fiumi d'oro. Questo è un libro recentissimo, 2018, Marta Mosca, un'antropologa dell'Università di Torino, e nella visione storica precisa, nella nostra storia, mescolanze e migrazioni sono la regola, non l'eccezione, in particolar modo per la storia italiana che ha 8.000 km di costa. Ora, è inutile riprendere, non sono una preistorica, e comunque credo che sia chiaro, siamo tutti figli dell'unica razza Homo sapiens. Fino a qualche decina di anni fa c'era la teoria del candelabro, cioè che le razze, tra virgolette, europea, asiatica, oceanica, americana, eccetera, si fossero diversificate a partire dal primo esodo del genere Homo dall'Africa 2 milioni di anni fa. La genetica oggi ci ha spiegato e dimostrato in maniera inequivocabile che siamo tutti figli dell'Homo sapiens, per cui apparteniamo solo da 100.000 anni a un'unica razza che è quella dell'Homo sapiens, solo perché in 3 milioni di anni da solo 100.000 ce n'è una razza sola. E tutto questo Homo sapiens, tutta l'ominazione e l'evoluzione dell'Homo sapiens è avvenuta in Africa, perché evidentemente in Africa c'era il clima, il paesaggio ideale a permettere milioni di evoluzione umana fino al sapiens. Ecco che Kizerbo ci dice: l'Africa è il museo preistorico più ricco del mondo, proprio perché lì è avvenuta l'ominazione. In Etiopia, nella bassa valle della Wash, c'è questo sito UNESCO dal 2006, dove sono gli scavi scavi e le ricerche che raccontano 4 milioni di anni di evoluzione umana. Quella è la zona da cui è emersa Lucy, l'australopiteco. Sempre in Etiopia, nella bassa valle dell'Omo, sito UNESCO dal 1980, anche qui è la storia di 3 milioni e mezzo di anni, in particolare la fase dell'Homo Gracilis. Culla dell'umanità sono 3 siti in Sudafrica. Ecco, quando io sono andata a vedere i siti africani, ne risultano una 60 in tutta l'Africa, in realtà però molti di essi sono multipli, come il nostro sito dei Longobardi, non è una località sola, ma sono tante località. Ecco, culla dell'umanità, sono così chiamati questi 3 siti, che sono patrimonio UNESCO dal 1999, che ci raccontano circa 4 milioni e mezzo di anni di evoluzione umana, dal Paleanthropus in avanti. Keith Zerbo scrive: «Pitture e incisioni rupestri testimoniano 100.000 anni di rappresentazioni della vita movimentata e ardente di chi contendeva il proprio posto al sole alla fauna selvaggia, talvolta attraverso la magia di danze mascherate e parossistiche, tal'altra con una calma pastorale profonda». In Marocco non c'è ancora un sito UNESCO per le incisioni rupestri, ma ce ne sono migliaia. In Algeria, cioè da Sili Nager, sono 10.000 anni di pitture rupestri, anzi di più, da 10.000 a.C., 12.000 anni di pitture rupestri, abitazioni, sepolture, materiale litico e ceramico, 15.000 pitture e incisioni rupestri, 15.000, cioè delle quantità incredibili. Stessa cosa in Libia, a Tadrandacacus, da 12.000 a.C. fino al 100 d.C. In questi territori sicuramente le pitture e le incisioni rupestri durano molto più a lungo di quanto noi siamo abituati a conoscere nel territorio europeo. E queste pitture hanno permesso di ricostruire l'evoluzione della flora e della fauna nel corso di questi 12.000 anni. In Chad, ai Nelly Massif, ci sono migliaia di immagini dipinte e graffite, anche qui, che raccontano di società evolute che hanno un pensiero religioso, proprio un pensiero astratto, una rappresentazione, una differenziazione sociale, quindi società molto diverse dall'idea del selvaggio che si aveva fino a alcuni decenni fa. Stessa cosa in Namibia, sito UNESCO dal 2007, un nome impronunciabile, Tweefelfontein forse, anche qui sono pitture degli ultimi 2.000 anni, perché evidentemente popolati dopo e comunque hanno continuato a dipingere, cioè di almeno 2.000 anni di storia. E ci sono rappresentati rituali religiosi, pratiche economiche, attività sociali che stanno a indicare proprio società complesse. Stessa cosa in Tanzania. Sono prevalentemente pitture rupestri che coprono l'arco di due millenni, in cui i riti sono associati a tradizioni cosmologiche, quindi a una contemplazione del cosmo, una tradizione mitologica e cosmogonica piuttosto elaborata. Pitture che hanno risvegliato le fantasie più incredibili, ovviamente non c'è chi, non manca chi ritiene siano immagini di extraterrestri e via dicendo, no? Sono immagini artistiche di questi popoli. In Botswana, la valle di Sodilo è stata chiamata la Louvre del deserto, 4.500 dipinti che coprono un periodo di 100.000 anni. Perché tutta questa popolazione, tutta questa arte, tutte queste società elaborate, complesse, a un certo punto non hanno proseguito quel cammino di sviluppo che invece conosciamo nella zona europea? Allora, dobbiamo considerare che il territorio africano non era più climaticamente e paesaggisticamente adeguato allo sviluppo dell'agricoltura, tanto che l'agricoltura inizia ad essere praticata in quella che chiamiamo la mezzaluna fertile, e parliamo di 10.500 anni fa, e da quel territorio poi si espande anche in Nord Africa. Ma già 6-7 mila anni fa la zona del Sahara era desertificata, per cui non era più possibile, erano ridotti i contatti verso il mondo del Mediterraneo. L'agricoltura si sviluppa nella parte a sud del Sahel, però con coltivazioni meno produttive di sorgo e di caffè e comunque molto poco intensive. Questo perché è un territorio vastissimo e l'agricoltura non produce quel surplus alimentare che permette l'aumento di popolazione. Quindi non aumentando la popolazione non aumenta la necessità, non aumentano villaggi, città, vie di comunicazione, strade, per cui rimangono popolazioni isolate tra di loro in un territorio vastissimo ed estremamente difficile da attraversare. Nel momento in cui l'agricoltura si estende dalla mezzaluna fertile verso l'Europa e verso il Nord Africa, contemporaneamente vediamo che si diffonde l'uomo del Neolitico, quindi cultura e sviluppo del Neolitico hanno uno spostamento verso l'Europa e verso il settentrione, piuttosto anche in Nord Africa chiaramente, ma non riescono a superare il blocco del deserto. Questo quindi è il territorio, la parte di Africa di cui inizierò a parlarvi e che fa parte integralmente, più che dell'Africa, del Mediterraneo, cioè che condivide pienamente la storia del Mediterraneo. Ovviamente in quei territori c'erano delle popolazioni autoctone prima che arrivassero i Fenici o i Minoici, c'erano quelle popolazioni autoctone che oggi hanno un grande orgoglio a ribadire di essere loro gli autoctoni dell'Africa, sono loro che sono lì da sempre, mentre altri sono, compresi gli islamici e via dicendo, sono venuti tutti dopo. Noi chiamiamo berbere queste popolazioni con un termine decisamente inappropriato, perché la parola berbere derivata dal francese, che deriva dall'arabo, che deriva dal greco, in greco barbar è lo straniero che non sa parlare greco, quindi noi chiamiamo stranieri le popolazioni autoctone. Loro invece di se stessi dicono che sono Amazigh, e Tamasgà è il territorio di queste popolazioni berbere che hanno avuto un ruolo importantissimo chiaramente nella storia africana fra alleanze e sfruttamenti. I berberi appunto si distinguono in diversi gruppi, ciascuno con la propria bandiera, hanno tutti però un unico calendario. Non lo sapevo prima di iniziare a studiare, ma i berberi hanno un calendario che inizia nel 950 a.C. Perché proprio nel 950 a.C.? Il loro anno zero è quello. Perché le popolazioni berbere del Nord Sahara, in particolare i Libu e i Mashuash, compaiono per la prima volta nei geroglifici egiziani durante la 20ª dinastia e vi compaiono come prigionieri e schiavi. Da prigionieri e schiavi diventano soldati, parte integrante dell'esercito, evidentemente qualcuno di loro ha sempre più potere. Sheshong è un libico dei Mashuash che riesce a diventare niente meno che faraone, si appoggia al clero di Tanit e diventa faraone d'Egitto. Quindi i berberi identificano in Sheshong, diciamo, il primo di loro che è riuscito a porre il controllo sul Nord Africa, sui territori berberi, e fanno partire il loro calendario dall'anno in cui Sheshong è diventato faraone, 950 a.C. Aveva ben chiare Sheshong le regole delle dinastie egizie, per cui fa in modo che suo figlio sposi l'ultima erede della dinastia precedente egizia e così di diritto diventa anche lui faraone. Non parlerò dei siti UNESCO dell'Egitto, perché se dovessimo analizzare le contaminazioni culturali dell'Egitto ci vorrebbe almeno un'altra intera conferenza, se non di più, perché sicuramente l'Egitto è stata una culla anche lei di civiltà, perché era un'oasi completamente diversa dal resto del territorio africano, un territorio agricolo, fertile, con tantissimi rapporti col Mediterraneo, e quindi ha seguito una storia un po' sua, che è un po' diversa dal resto dell'Africa. Chiaramente anche in Egitto ci sono innumerevoli siti UNESCO sono i primi siti UNESCO dell'Africa, dal 79, grosso modo contemporaneamente le nostre incisioni rupestre, lo stesso anno. Quando iniziano questi rapporti? Le fonti classiche ci parlano delle colonizzazioni fenice, l'archeologia ci dice che la prima ceramica non autoctona che si trova in Nord Africa è in Libia ed è ceramica minoica. Non ci sorprende tanto perché dal sud della Creta, di Creta, con un bel Meltemi a raggiungere le coste della Libia ci vuole una notte di navigazione, non ci vuole molto di più, per cui è plausibile che ci fossero dei rapporti, anche se dovevano essere estremamente ridotti, perché la ceramica minoica c'è, ma in scarsissima quantità. Saranno poi i Fenici che, probabilmente spinti dall'espansione dello Stato di Israele, cercano terre fertili altrove ed escono, iniziano a uscire dai loro territori, Tiro, Sidone, Biblos, e andare a cercare nuovi porti, nuovi affari in tutto il Mediterraneo. Sallustio scrive molto dopo, no? Ma in occasione del Bellum Iugurtinum si chiede, no? E racconta che i Fenici, alcuni per sgravare il loro paese da un eccesso di popolazione, altri per spirito di conquista, trascinandosi dietro la plebe e gli avventurieri, fondarono sulla costa Ippo, Adumentum, Leptis e altre città ancora, e queste, ben presto prospere, diventarono l'appoggio e la gloria delle loro metropoli. Quindi da una difficoltà, da una scarsità alimentare della madrepatria, escono popolazioni alla ricerca di miglior fortuna, di un nuovo destino, di una nuova sorte, e vanno a fondare città, moltissime città, in tutto il Nord Africa. Dividiamole, partiamo dal Marocco, dalla più occidentale. Il Marocco ha 8 siti UNESCO, nessuno di essi specificatamente dedicato all'epoca fenicia. Questo perché 90 su 100 le città fenice sono state poi coperte dalle fasi successive, in particolare quelle romane. Quindi l'evidenza archeologica maggiore in Nord Africa è quella di epoca romana. Però siti fenici importanti, tra i siti fenici importanti, furono sicuramente Tangeri, Lixus e Mogador. A Tangeri è ancora possibile visitare la necropoli fenicio-punica scavata nella roccia, centinaia di sepolture, tutte chiaramente già svuotate in antico, o meglio non tutte, buona parte di quelle conosciute è ancora possibile scavare a Tangeri, bisogna avere l'occasione per farlo, c'è tanto sicuramente ancora da scoprire. Lixus è una città che è stata scavata, è stata messa in evidenza soprattutto la fase romana, ma in alcuni quartieri si è sceso alle fasi fenicio-puniche. Mogador e Sauria è un sito UNESCO, ma è un sito UNESCO per le fortezze del XVII-XVIII secolo, quindi le fortezze europee. L'area di rinvenimento di materiale fenicio è soprattutto l'isolina chiamata Mogador, che c'è di fronte, quasi attaccata alle Sauria. Passiamo all'Algeria. Ovviamente anche qui tutte queste città sono città di fondazione fenicia. Molti materiali da Rakhun, dall'isola di Rakhun e da verso Madak, e di Pasa, un sito archeologico, uno dei 7 siti UNESCO dell'Algeria. Ora, verso Madak e Rakhun, come molti siti di fondazione fenicia, non hanno restituito un'evidenza archeologica tale da permettere di comprendere quanto fosse estesa o meno la città in età fenicia. In generale, gli insediamenti fenici in Nord Africa, così come in tutto il Mediterraneo occidentale, e questo vale un po' anche per la fase di espansione greca, che è grosso modo contemporanea, non di poco successiva, diciamo che fino all'VIII secolo si parla di praxis, cioè del tentativo di trovare dei punti di appoggio in cui prendere acqua con sicurezza, prendere cibo con sicurezza e magari qualche merce, alcune merci da commerciare, da lasciare, da prendere, ma non sono ancora città di fondazione fenicio-punica. Le fondazioni iniziano grosso modo per Cartagine, si parla addirittura di 814 a.C., c'è tutta la leggenda di Didone, eccetera, eccetera, l'evidenza archeologica va più verso l'ottavo settimo che verso il nono per la fondazione di città. Gli scavi fenici in Algeria, comunque in Algeria sono soprattutto scavi francesi, ma ultimamente tanti anche sono gli studi italiani sulla ceramica fenice punica africana. Tipasa è un sito UNESCO dall'82 ed è un sito UNESCO la cui, ecco, io vi ho messo in ogni sito la mappa di dove si trova e la descrizione del perché è diventato un sito UNESCO. È in inglese perché l'italiano non è una lingua dell'UNESCO. Il tedesco, il francese, il danese, il cinese, l'altro, l'italiano no. Ma tanto molti testi poi si possono trovare eventualmente tradotti, ma questo per dire che per Tipasa si è proprio scelto di dire Tipasa è una città di mediazione culturale fra le popolazioni indigene e le diverse ondate di colonizzazione, perché sono state tante ondate di colonizzazione dal VI secolo avanti Cristo fino al VI secolo dopo. Quindi la maggiore evidenza è sì di epoca romana, ma la tecnica muraria, ad esempio, delle città puniche è la stessa nel sud della Sardegna. Costruiscono con quella tecnica lì e continuano a costruire così in età romana, ma quelle città hanno fasi e fondamenta e settori in cui ancora è possibile leggere il periodo fenice punico. Passiamo alla Tunisia, che al momento ha 8 siti UNESCO. Chiaramente la parte del leone per la storia fenicia o punica la fa Cartagine, il Golfo di Tunisi e la zona di Capo Bon, però Cartagine, vedremo dopo, restituisce con meno evidenza la fase punica, mentre Kerkuane, che è sulla punta di Capo Bon, probabilmente fu abbandonata dopo dopo le guerre puniche, o meglio intorno, pare dopo il 250 a.C. L'abbandono di Kerkuane ha fatto sì che non venisse ricostruita una città sui resti punici e quindi gli scavi hanno permesso in questo caso di mettere in luce proprio la città punica. E quindi c'è la necropoli scavata nella roccia, la città con i suoi muri, con le sue tecniche puniche, una città che vista dall'alto è impressionante per l'ordine ortogonale delle case, delle vie che si affacciano e che trova confronto non in Africa ma in Sardegna. Se voi andate a prendere qualsiasi libro sui fenici, buona parte delle immagini, delle strutture monumentali sono i siti fenici, i siti punici della Sardegna meridionale. Questa è Monte Sirai vicino a Carbonia, Cagliari, quindi stesso impostazione ortogonale della città. Cartagine, come vi dicevo, è vero che è stata rasa al suolo dai Romani nel 146, spargiamo sale sui resti perché nulla più deve rinascere, sì, ma era una posizione talmente vantaggiosa e con così tanto materiale vile lì a disposizione che sarebbe stato proprio un peccato non ricostruire una città, e quindi diventa chiaramente una città romana. E quello che noi possiamo vedere di evidenza archeologica è quasi tutto della fase romana, perché la parte punica era stata demolita e i materiali riutilizzati. C'è un enorme Tofet, quindi tutta l'area sacra, le aree sepolcrali, gli altari bettili punici sono ancora individuabili. La necropoli si trova sotto le terme di età romana, per cui è un po' difficile andarla a individuare dal punto di vista monumentale, bisogna vedere i buchi sotto le strutture di età romana. Anche in questo caso, se volete vedere una necropoli punica monumentale, dovete andare in Sardegna. Questa è la necropoli di Tuxilendo, vicino a Cagliari. Ci sono poi siti algerini che hanno restituito statue importanti, resti fenicio-punici molto significativi. Peccato che oggi appaiano più come una certa Hollywood con i cartelli turistici e che quindi oggi sia praticamente impossibile individuare i resti archeologici sotto i super alberghi delle località turistiche. La Libia ha una storia tanto italiana, soprattutto dal punto di vista archeologico. Tantissimi sono stati gli interventi italiani, novecenteschi, dal Novecento in avanti, Antonino Di Vita ha avuto un importantissimo ruolo nelle ricerche libiche, e così Maria Teresa Grassi, che ha studiato tanto, e posso solo vagamente immaginare la Varese di una persona che conosce così bene il Nord Africa e così bene la Siria, a vedere la situazione attuale è drammatico. Di Sabrata, che sicuramente città punica, ma di evidenza oggi romana, rimane un mausoleo studiato che sicuramente risale alla fase punica, e rimangono gli studi dei quartieri punici all'interno della città di epoca romana. Quello che però si vede quando si va è una città con i teatri, con scenografie ancora intatte e con mosaici strepitosi proprio in riva al mare, no? L'apparenza, la monumentalità di Sabrata oggi è tutta di epoca romana. Passiamo dalla prima ondata fenicia all'ondata greca, non di poco, non di molto successiva, ma che si è concentrata su un'altra oasi, su un'altra zona, la zona di Naucrati, per cui nel delta, e la zona di Cirene, chiaramente poi anche Alessandria d'Egitto, che però ha una evidenza archeologica diversa. La città che meglio, fra i siti UNESCO, che meglio rappresenta l'ondata greca è sicuramente Cirene. Cirene, una città che è stata fondata dai greci di Tera, di Santorini, insieme a Cretesi, non a caso. Una città che è stata greca ed ellenica per tutta la sua storia, anche in qualche modo durante l'epoca romana, che è stata distrutta da un terremoto nel 365 e dopo di allora non più ricostruita. Quindi è stato facile, tra virgolette, recuperare le strutture antiche risollevando ciò che emergeva nel sottoterra che era stato distrutto dal terremoto. Questo è il tempio di Zeus di Cirene. Io quando l'ho visto, così, perché 8 per 17 colonne, 32 per 70 metri, è più grande del Partenone. Cioè un tempio dorico costruito in onore di Zeus. Le fonti dicono che contenesse una statua di Zeus, una copia della statua di Zeus di Fidia che c'era a Olimpia, quindi immaginiamoci un tempio greco più grande del Partenone in Africa. Quando Augusto conquista Cirene restaura il tempio mantenendo tutte le linee doriche. Perché? Perché Augusto, quando arriva in una terra greca, capisce che non si può presentare come un romano, ma si deve presentare come un greco, perché quelli sono greci, per cui gli restituisce il tempio. Tempio di Zeus Ammone, che indica il sincretismo, cioè l'aver assorbito un culto locale, quello di Ammone, dicendo, Ammone in greco può voler dire sabbioso, per cui Zeus Ammone è Zeus il sabbioso. E quindi il culto di Zeus viene inglobato nel culto greco, che poi sarà importantissimo per Alessandro e l'ellenismo. Cirene ha avuto un momento storico importantissimo nella guerra giudaica, anche qui. Se noi volessimo aprire il capitolo della storia giudaica in Nord Africa, potremmo fare altre conferenze, perché la storia giudaica ha in Egitto tantissimi siti e località di sviluppo e di crescita secolare e millenaria. L'altra immagine, un'immagine tratta dal Museo del Bardo, una Torah e un mosaico con le tecniche romane in cui compare la Menorah, perché c'è una forte comunità ebraica anche in Algeria. Bushra, che è una mia amica marocchina, mi diceva che Essaouira per i marocchini è la città ebraica del Marocco, un'intera città in cui ancora oggi la comunità ebraica è molto molto forte. Altre storie che si potrebbero raccontare. Andiamo nell'Agorà di Cirene. Nell'Agorà di Cirene troviamo un monumento a una vittoria navale. Vi ricorda niente? Questa è una lunga querelle, poi io ho molto da dire, potremmo ripartire anche da qua. Tendenzialmente in passato si diceva che doveva essere un monumento romano, perché Cirene, insomma, l'ultima fase, sarà stato romano. Ma di quale vittoria navale? Boh, come? Boh, cioè ditemi di che vittoria navale, perché ci deve essere una super vittoria navale per fare un monumento del genere. Ho qualche dubbio che sia romano. Perché guarda caso, intorno all'inizio del III secolo a.C., un certo Demetrio il Bello sposa diventare il re di Cirene. Demetrio il Bello, che niente meno che il nipote diretto di Demetrio Priorcete, che ha la nicchia di Samotracio sulle sue monete. Non so se ne ho già parlato, ma io sono, questo è il mio dottorato, abbiamo ridatato a 100 anni prima la nicchia di Samotracio, che non è del 190, ma del 293-283 avanti Cristo. Non sono l'unica a sostenerlo, c'è anche la Rigio e Smith, sono in buona compagnia, però ahimè qualsiasi Wikipedia continuerà a dirvi che è del 190. Andiamo avanti. Cirene, vi dicevo, viene distrutta nel 365 dal terremoto, insieme a Cirene tutta la pentapoli cirenaica, fra cui anche Apollonia, che è il porto di Cirene, che viene in parte sommersa, per cui visitarla vuol dire anche fare snorkeling fra i monumenti archeologici sommersi. Ci interessa l'archeologia cirenaica dire proprio di sì, perché nel 2008, per farcire i buoni rapporti con la Libia, pensiamo bene di restituire la Venere di Cirene alla Libia. Venere di Cirene che era stata portata in Italia dagli archeologi italiani nel 1913 e quindi diciamo restituiamola, perché è un bello stato solido che ha così a cuore il patrimonio archeologico pre-islamico, diamogli indietro la Venere di Cirene. Molto bene. Dal 2015 la Venere di Cirene è scomparsa. Allora, restituire è un dovere, ma valutiamo bene cosa stiamo facendo. Andiamo avanti. Questo ellenismo, il regno tolemaico, ha influenzato notevolmente i regni del Nord Africa, i regni delle popolazioni indigene della Numidia, della Mauritania, i Massasili, e i Numidi, e i Getuli, e via dicendo, che a un certo punto si mostrano, durante l'ellenismo, come dei sovrani ellenistici. Uno è Siface, la statua viene dai Musei Vaticani, è stato il re dei Massesili, Numidi era berbero, e sulle sue monete si mostra con una tenia, una corona da principe ellenisti, con la barba alla Filippo, evidentemente la barba rasata all'Alessandro non gli piaceva, e un'immagine a cavallo come un Alessandro Magno. Molto ellenizzata è anche la figura di Massinissa. Massinissa vive più di 90 anni, ha avuto una vita lunghissima, per cui si è affrontato buona parte della contesa fra Cartagine e Roma, e ha l'intelligenza di capire che probabilmente gli conviene a un certo punto passare dalla parte di Roma. O forse Roma ha l'intelligenza di capire che fin tanto che Cartagine potrà avvalersi dell'appoggio di tutti i regni berberi che gli stanno attorno, difficilmente potrà essere battuta. E quindi cosa fa Roma? Va dai re di Numidia, di Mauritania, eccetera, eccetera, gli propone accordi, questi iniziano ad aggredire Cartagine nel territorio africano e quindi Cartagine si deve concentrare anche sul suo territorio e ha indebolito la sua forza contro Roma e quindi riuscirà poi Roma a batterla. Il fatto di avere a che fare con dei sovrani macedoni, in Macedonia le tombe sono a tumulo, fa sì che anche i re di Numidia e di Mauritania decidano di farsi delle tombe a tumulo. Questa è la tomba del re di Numidia Medracene nel III secolo a.C., è fra i 100 monumenti più a rischio del pianeta, è stata presentata una candidatura UNESCO nel 2002 che non ha ancora avuto esito, è decisamente un tumulo ellenistico. Faccio fatica a immaginare una nascita locale di un monumento a tumulo con le colonne, capitelli ionici, eccetera, eccetera. Però attenzione, perché la tomba a tumulo è una tradizione africana. In Mali ci sono centinaia di colline artificiali che sono tombe che vanno dal terzo avanti al tredicesimo dopo, che aspettano solo di andare, che qualcuno le vada a scavare. È tutta un'archeologia del futuro. Il mausoleo di Massinissa è in Algeria, anch'esso decorato con armi, come i mausolei ellenistici. Anche questo è a rischio perché tutto attorno al mausoleo hanno costruito una centrale per pannelli solari, per assorbire l'energia solare, e questo sta mettendo a rischio la stabilità del patrimonio culturale circostante e chiaramente del mausoleo stesso. Questo è l'unico che nel sito UNESCO è a Tipasa, e rientra nel sito di Tipasa, Giuba II e Cleopatra VIII Selene. Giuba II è stato un principe che durante le fasi varie di scontri, Mario, Silla, Antonio, Augusto, Ottaviano, è cresciuto in realtà a Roma, è stato educato a Roma, quindi a un certo punto Ottaviano Augusto prende Giuba II, educato a Roma, e lo fa re di Mauretania, così e di Numidia, e così è sicuro di avere in lui un alleato. Gli fa sposare Cleopatra Ottavia Selene, e chi è? È la figlia di Cleopatra e Marco Antonio. Perché gliela fa sposare? Perché lei è diventata regina di Cirene. Cosa è successo a Cirene? Cirene l'abbiamo visto come regno greco autonomo. Con l'arrivo dei Tolomei, Cirene entra nell'ambito politico dei faraoni egizi. Questo è Tolomeo VIII, Filopatore, che a un certo punto decide di separare Cirene e ne fa un regno a sé, mette a capo di questo regno Tolomeo Apione. Questo è un ritratto di Tolomeo Apione rinvenuto a Cirene. Questo è un ritratto di Tolomeo Apione rinvenuto alla Villa dei Papiri di Ercolano, per dire quanto andava avanti e indietro. Tolomeo Apione non ebbe figli e quindi lasciò in eredità tutta la Cirenaica direttamente a Roma. Questo avveniva nel 96 a.C., il che significa che avrebbe dovuto diventare subito una provincia. E la Cirenaica diventa molto presto, nel 74 una provincia romana. E allora com'è possibile che Cleopatra VIII fosse la regina di Cirene? So se avete mai sentito parlare della donazione di Alessandria. Quando Antonio conquista l'Armenia, lui è con Cleopatra e ha con lei dei figli, decide di donare Armenia, Media e Partia a suo figlio Alessandro Elios, Cirenaica e Livia a sua figlia Cleopatra Selene, Siria e Cilicia al figlio Tolomeo Filadelfo, mentre il re d'Egitto e il re dei re è Cesarione, che è figlio di Cesare e di Cleopatra. Immaginiamo cosa sarebbe successo se ad Azio avesse vinto Antonio. La storia oggi sarebbe completamente diversa. Antonio non sa però che Cesare ha già nominato Ottaviano suo erede, suo figlio l'ha già adottato, e quindi le cose andranno in maniera completamente diversa. Facciamo ancora un passo indietro, mi scuso per questo, ma devo chiudere il cerchio cirenaico. Questa in rosso sono i territori dei possessi cartaginesi. Dopo le guerre puniche i possessi cartaginesi si riducono notevolmente. Col primo secolo a.C. Roma colloca tutti questi regni, cioè riconosce le province dai regni che c'erano precedentemente: Mauretania, Numidia, Africa, Cirene, via dicendo. Come si formano? La Mauretania era governata da Baga prima, da Bocco primo, che era stato con Giugurta e poi l'aveva tradito, Bogut e Bocco secondo fratelli, che si dividono da una parte la Tingitana e dall'altra la Cesarensis. Dopo di loro arriva Giuba II, che aveva imposto Ottaviano sul trono di Mauritania e di Numidia, che ha un figlio, Tolomeo di Mauritania, che viene ucciso da Caligola, e a quel punto la Mauritania diventa provincia e viene divisa in due parti. Nel III secolo verrà individuata un'altra parte, che è la Mauritania Sidifensis. Volubilis è stata capitale della Mauritania. Volubilis è probabilmente una delle capitali, la capitale più a sud dell'epoca romana. Sono 42 ettari, è una frontiera proprio meridionale, siamo al limes africano in qualche modo, fra Roma, è l'interfaccia proprio fra Roma e le culture indigene. Ha un enorme patrimonio epigrafico e non solo. Ha un enorme patrimonio musivo, e vedere un arco di trionfo in mezzo alle montagne marocchine credo che faccia un effetto piuttosto alienante, non te l'aspetti. Ci andrà mia sorella quest'estate, io devo aspettare un paio d'anni per quei bimbi troppo piccoli, ma poi torneremo magari sull'argomento. Altra città della Mauritania, Segifensis, è Quincullah. Viene fondata probabilmente da Nerva alla fine del primo secolo e qui fiorisce l'architettura romana, pur nelle montagne, nei siti montuosi dell'Algeria. Nel terzo secolo la città verrà nuovamente arricchita durante l'epoca di Settimio Severo. C'è un teatro in mezzo alle montagne algerine, foto verdi, foto invernali. Ci sono monumenti da sollevare o da studiare, proprio lì messi di gran pezzi di colonna, che si sono salvati dall'essere utilizzati per le vie carovaniere, perché moltissimi siti sono stati blocchi, sono stati riutilizzati per fare le fondazioni delle strade. Monumenti anche d'arte rilievo, che definiamo arte provinciale, certo, è un'arte romana che dialoga con l'arte locale, e un museo, quello di Quincullah, enormemente rivestito da mosaici del territorio. Gli Equites Maurorum continuano ad avere un ruolo importante nel mondo romano. Questa è un'immagine della colonna Traiana, perché erano considerati i migliori cavalieri dell'esercito romano, cavalcavano direttamente a pelle, senza sella. Qui sono con tutti le loro treccine tipiche dei Mauri. Tenete conto che sono lì perché la Dacia è stata conquistata grazie ai cavalieri della Mauritania. Immaginiamoci un esercito di africani abituati al clima della Mauritania e del Marocco, spediti in Dacia, in Romania e via dicendo, a conquistare quei territori e quei climi. Qualcosa di simile devono aver provato gli 80.000 soldati senegalesi quando la Francia li ha portati a combattere nella Prima Guerra Mondiale in Europa centrale. Per un caso strano della sorte, l'ultimo veterano della Prima Guerra Mondiale, vissuto fino a 108 anni, era appunto questo senegalese. La Numidia è appena a oriente della Mauritania, non ha confini molto precisi perché a seconda delle epoche, degli scontri Mario, Silla, Antonio, Ottaviano e dicendo, viene annessa alla Mauritania oppure all'Africa oppure prende confini suoi. I siti più importanti, Touga o Tamugali, o comunque quelli che sono di UNESCO. Touga in realtà non era una città particolarmente rilevante dal punto di vista dell'amministrazione locale, ma una città ricca con residenti locali, indigeni, arrivati e dicendo, che hanno costruito ville prestigiose, monumenti a loro spese. Una città prima capitale della Numidia, poi punica, poi ellenistica, poi romana, questo è il Campidoglio di Touga, e i mosaici strepitosi di Touga che sono al Museo del Bardo. Il Museo del Bardo, devo ricordarlo perché è appena trascorso 3 anni dall'attentato del Bardo, in cui persero la vita una trentina di persone, fra cui tra virgolette solo 4 italiani, grazie a quel signore che è alla mia destra, che si chiama Amadi Ben Abdeslam, che era la guida turistica che ha salvato la vita del suo gruppo, l'ha portato fuori. Purtroppo 4 sono stati raggiunti dai proiettili, ma gli altri 45 sono stati salvati. L'altra città algerina è Tingad. Ecco, guardare una foto aerea di Tingad è impressionante. È stata una città, un castrum romano, costruito in maniera ottagonale, cardo e decumano, come disegnato su un foglio di carta, così è stato realizzato, con il suo teatro, i suoi templi, il suo foro, i suoi archi di trionfo. Da manuale verrebbe da dire, perché nei libri di storia ti dicono che il castrum è fatto così, ma questo altro che castrum. Cioè, è stato fatto ortogonale, è stato sviluppato con colonne, con 14 edifici termali pubblici, una quantità incredibile, i teatri e via dicendo. Fra l'infinità di mosaici, il Benelava ricorda le terme, e questo viene appunto da Tingad. Ci interessa oggi? Eh sì, perché se l'Algeria chiede aiuto all'Italia per salvare il patrimonio nostro, cioè il patrimonio di età romana, coinvolgendoci, guardate che anche vostra, la vostra cultura, venite a aiutare, giornalista, sito di epoca romana e Tingad, però non lo sa neanche riconoscere. Passiamo all'Africa, Nova e Vetus insieme. L'anfiteatro di Elzen, solo l'anfiteatro è un sito UNESCO, perché tutto attorno all'anfiteatro l'abitato è andato avanti a vivere, quindi ci sono case di tutte le epoche successive fino ad oggi e l'abitato di Elzen non è stato scavato, ma una comunità che costruisce un anfiteatro come quello, voglio solo immaginare cosa c'è lì sotto di mosaici, di ville, di terme, di vicenda. Tenete conto che è lungo 148 per 122 metri, quindi un po' una ventina di metri più corto del Colosseo, ma un pochino più grande dell'anfiteatro di Milano. Quindi una città grande come Milano doveva essere Elgen in epoca romana. In una pietra locale con capitelli compositi, strepitoso perché poco spogliato nonostante la mancanza di materia prima. Altro sito è la Epifania sicuramente di fondazione punica, ma che è stata completamente rifatta da Settimio Severo. Settimio Severo è uno dei tanti imperatori romani che non è nato in Italia. Settimio Severo è nato all'Epifania, è morto a York, in Inghilterra, suo figlio è nato a Lione ed è diventato imperatore anche lui. Questo per darci l'idea di quanto fosse assolutamente globalizzato il mondo romano, cioè era un'unica cultura, un unico mondo. La città di Leptismania era importante per il porto, che purtroppo però si insabbiò e questo provocò l'abbandono del territorio, quindi l'eccezionale conservazione delle strutture archeologiche, questa è la basilica di Severiana e alcune decorazioni. Ci interessa, certo che ci interessa, perché la Libia è in pesantissima crisi. La richiesta d'aiuti arriva dal 2007, arriva nel 2017, tutti gli osservatori internazionali che arrivano in Nord Africa denunciano che continuano a sparire i beni, non l'hanno bombardata per carità i siti libici, ma continuano a sparire i reperti dei magazzini dei musei e via dicendo. Andiamo oltre, perché tutti questi territori si affacciano sul Mediterraneo e quindi sono quasi naturalmente parte della nostra storia, del nostro passato. Ma già i Fenici cercavano di entrare nell'entroterra africano, già i Fenici avevano percorso le vie dei nomadi, dei berberi, degli indigeni, le vie carovaniere per raggiungere l'interno. Probabilmente avevano già fatto la circumnavigazione dell'Africa nel VII secolo a.C., sicuramente Annone nel V a.C. raggiunge il Golfo di Guinea, è riportato da Ariano, è riportato dai codici di epoca successiva, il suo viaggio in un mondo in cui il sole è a nord, quindi questa cosa sconvolgente per una persona abituata a navigare il Mediterraneo. I Romani molte volte hanno cercato di fare spedizioni verso i Garamanti, verso il fiume Senegal attraverso la Mauritania, verso il Niger e Timbuktu, verso l'Algo Chad e la Nigeria, verso le Canarie, il Capo Verde, verso l'Uganda, verso la Somalia, verso la Tanzania. Perché tutti questi Fenici romani avevano desiderio di conquistare tutte queste rotte commerciali oltre il Sahara, che evidentemente era permeabile, le rotte c'erano. I motivi sono grano, silfio, oro, sale, schiavi, animali feroci per le venazioni, per le pellicce, via dicendo, avorio, smeraldi, turchesi, amazzonite e una quantità incredibile di marmi colorati di cui i romani erano particolarmente colorati. Sono tutti tesori dell'Africa a cui tutti nei secoli hanno aspirato e sono andati a prenderseli in maniera anche abbastanza violenta. Non ci sono siti lungo le vie carovaniere attribuibili all'età romana, ma è vero che ci sono siti in tutti i nodi delle vie carovaniere, sono siti fatti in fango e paglia, quindi non è che possono essere quelli di 2000 anni fa, ma sono rimasti lì per millenni. Questa è Gadames e questa è Nalut, Libia, città carovaniera, vicino a Gadames. Erodoto dice che furono i Garamanti della Cirenaica a insegnare ai greci a usare il carro da trasporto a quattro ruote, perché ne avevano di bellissimi e lo sapevano usare molto bene. La capitale germa dei Garamanti è un sito archeologico che andrebbe molto recuperato, ma esiste Di lì è passato Cornelio Balbo nei 20 avanti Cristo nel cercare di conquistare la terra dei Sarmati e di andare oltre verso il lago Chad. Questo è un mausoleo romano di una fanciulla romana a Germa, è il monumento romano più a sud che esista, che è molto più a sud di Volubilis, sono andata tutta a cercare, perché le popolazioni che abitavano Germa potevano essere romanizzate, romani o locali, ma che prendono un modo di fare i monumenti alla romana, così come l'avevano fatto in Umidia alla greca e via dicendo. Compare questo monumento sui francobolli del 39, è un sito di cui si trovano purtroppo pochissime immagini. I Garamanti sono coloro a cui viene attribuito questo grande merito di aver inventato l'acqua fossile. Non so se avete sentito parlare di questi canali sotterranei che attraversano tutti i deserti, cioè che attraversano anche il deserto, in cui questi pozzi di areazione, questi canali sotterranei, fanno sì che l'umidità che si crea diventi acqua e quindi rigenerano l'acqua che poi viene usata per irrigare. Se avete curiosità, c'è un libro stupendo di qualche anno fa, che è La piramide rovesciata, che racconta appunto tutto il sistema delle oasi africane, che poi sono state le oasi andaluse, che poi, scusate, le oasi, i sistemi di irrigazione andalusi, che poi gli andalusi hanno insegnato ai lombardi, cioè arriviamo dai Garamanti, siamo arrivati alle Marcite lombarde. Non ci sono siti di età sicuramente romana, ma molti siti, le città carovaniere della Mauritania sono siti UNESCO databili dall'XI secolo con sicurezza, ma sicuramente preesistenti. Sono siti splendidi che avrebbero bisogno di tanto lavoro di ricerca e di manutenzione. Al lago Chad ci arrivano i romani e il lago Chad fino al 72 ha quell'estensione lì. Nel 2007 è diventato una parte infinitesimale. Questo ci aiuta a capire in che stato è di mancanza d'acqua l'Africa. Se manca l'acqua non si riesce a sopravvivere, cioè i motivi poi stanno lì di queste grandi difficoltà. Un lago che Stimo, Flacco e Giulio Materno vedono e frequentano e con cui commerciano nel primo dopo è il lago degli ippopotami nella terra dei pigmei. Timbuktu, anche questo è un sito dal V secolo in avanti, ma è chiaro esisteva già prima questo territorio, è un patrimonio UNESCO dove c'era l'Università di Sankore, sebbene fosse, questi monumenti continuano a essere rifatti in fango e paglia, nonostante fosse una università islamica, ahimè l'integralismo non l'ha risparmiata, per cui è solo grazie al coraggio e alla passione di Abdelkader Haidara, un giusto dell'umanità, che i libri secolari e millenari dell'università di Timbuktu sono stati salvati, 350.000 volumi, e portati altrove quando ci sono stati gli attentati integralisti di Timbuktu. In Sudan anche qui ci sono diversi siti. Vari sono i siti della parte nord del Nilo, sempre l'area sudanese. La Nubia ha avuto inizialmente una storia analoga all'Egitto, quando però nella sfera di controllo egiziana, a partire dal X secolo però il controllo egiziano cala e Napata, nel territorio di Napata, riesce a crearsi un regno indipendente dal 900-270 a.C. circa. Dopodiché, evidentemente, nella zona di Napata e Gebel Barkal ci sono diversi luoghi, sono le piramidi nubiane e i monumenti nubiani che somigliano a quelli egiziani, ne creano le loro caratteristiche tipiche locali. A un certo punto, nel 270 a.C., la situazione si fa più pericolosa, quindi il regno di Kush viene spostato più a sud, cioè nella parte inferiore dell'Alza del Nilo, dove c'è appunto Meroe, quindi il regno meroitico. Meroe ha stretti rapporti col mondo romano, compare nelle fonti latine una figura particolare, questa Manirenas, questa regina, tenete conto che nei popoli africani molto spesso il potere è per rango matriarcale, per cui è la regina che governa. E Amanirena acquisisce il fascino del mondo romano perché lei scende in battaglia a combattere a fianco ai suoi soldati e combatte con una tale energia contro le truppe romane che riesce a ottenere l'esenzione dalle tasse, perché quelli erano andati a chiedere tasse, soldi. Il Sudan ci interessa dal punto di vista archeologico, e come? Perché da diversi anni, non si capisce, per motivi chiaramente politici, sono i turchi che scavano e che restaurano l'isola di Suakin. Erdogan è stato il 26 dicembre in Sudan e ha avuto un'accoglienza strepitosa da Omar al-Bashir, che l'ha ricevuto e ha stretto le relazioni fra i due paesi. Ma che bella amicizia! Omar al-Bashir, che il Tribunale Penale Internazionale ha emesso nel 2009 un mandato d'arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, è ritenuto responsabile della morte di milioni di persone nella crisi del Darfur. Se consideriamo cosa sta facendo Erdogan in questi mesi in Turchia, capiamo che i due evidentemente si capiscono. Però ci dobbiamo preoccupare se la Turchia ha interessi in Sudan così evidenti, no? Queste cose ce le dobbiamo chiedere in un sito archeologico sudanese. Etiopia, Aksum, qui eravamo noi, l'obelisco di Aksum venne trasferito con tutte le cure della Gondan dall'Etiopia a Roma, è stato poi restituito fra il 2005 e il 2008 in un atto di pacificazione ed è elevato lì e fa parte delle migliaia di monumenti megalitici etiopi, buona parte dei quali ancora da studiare. L'Etiopia è stata estremamente importante anche per la sua per le aree aurifere. Ancora oggi, ahimè, il quarzo aurifero viene cercato in condizioni umane veramente drammatiche. Perché è sempre stato importante? Proprio perché per questa ricchezza d'oro che ne faceva un territorio quasi mitico da andare a conquistare anche per gli egizi. Secondo molti corrisponde questa zona al territorio del Punt, il Punt che compare sul tempio di Hatshepsut in Egitto come una terra ricchissima di piante, di animali e via dicendo. Venne raggiunto il Punt sia via mare che via Nilo per arrivare a conquistare queste terre. Secondo molti il Punt faceva parte del regno della regina di Saba, la quale regina di Saba, quando scopre che Salomone sta facendo il tempio, vuole portargli in dono, gli porta in dono 120 talenti d'oro, ogni talento sono 30 kg d'oro, fate il calcolo di quanto oro gli porta. Il libro della Gloria dei Re, che è un testo, il testo religioso, una sorta di Vangelo apocrifo, il testo religioso del IV secolo, è il testo sacro dei Rastafariani, racconta di come la regina di Saba si sia incontrata con Salomone, dalla loro unione è nato un figlio Menelik, e Menelik è il fondatore della dinastia regnante in Etiopia, da cui derivava Salassie. Chissà come mai il testo sacro rastafariano non è mai praticamente uscito dall'Etiopia, non è mai stato accettato, e tutto il pensiero rastafariano che è nel testo sacro fa riferimento al fatto che ci sia una continuità fra ebrei, cristiani e musulmani fino agli etiopi e che siano tutti figli di un unico Dio, cioè questa convinzione religiosa. Beh, oggi gli ebrei etiopi sono respinti da Israele perché un altro ramo giudaico comincia a non capire più niente. La religione mi sa che c'entra proprio nulla in tutte queste situazioni. Ora, fin qui, e vi ruberò ancora 10 minuti, un quarto d'ora se ce la fate, sono quei beni archeologici e quei territori di cui noi possiamo avere chiarezza e possiamo ancora dire nostri, perché rientrano in qualche modo poi quelle fonti greche, romane, archeologiche, bibliche, eccetera, in una sfera culturale che sentiamo nostra. Quando scendiamo invece, ci spostiamo a sud del Sahel, buio, per quello che vuoi tu, non esistono più quei territori fino alla conquista spagnola, portoghese, coloniale. Compaiono nelle fonti cinesi, a partire dal VII secolo, VII, VIII, compaiono nelle fonti cinesi i tesori dell'Africa, l'ambra grigia che viene dai capodogli, l'oro, eccetera. Compaiono nelle fonti islamiche, fonti cinesi islamiche che noi in Occidente non siamo abituati a considerare, per cui non le leggiamo, non le conosciamo. Ricominciano a comparire in Europa solo a partire dal 1520. Leone Africano, nato al-Hasan ibn Muhammad al-Wazan al-Fazi, era un islamico di Granada che, quando ci furono le leggi, furono espulsi gli ebrei e i musulmani dalla Spagna, venne espulso, si trasferì in Algeria, parlava una quantità incredibile di lingue, probabilmente aveva anche buoni mezzi, per cui fece il diplomatico e viaggiò in grossa parte dell'Africa e scrisse un testo geografico in cui descrive l'Africa, è il primo testo che ricomincia a parlarci d'Africa in Europa. Viene a un certo punto catturato, fatto schiavo, regalato schiavo a Leone X, al Papa, il quale Leone X lo battezza Leone Africano e lo libera. È evidente un intellettuale, evidentemente un intellettuale di grandissimo peso. E Leone X se ne accorge, tanto che viene ritratto da Sebastiano del Piombo, insomma faceva parte proprio dell'intelligenza dell'epoca, e con lui ricominciano ad arrivare alcune informazioni sull'Africa, che si era un po' l'Africa Sahel e subsahariana. Poi c'è l'archeologia. Ci sono 160 siti archeologici monumentali protetti dall'UNESCO che a me ricordano tanto Karnak e il megalite dell'Africa, della Francia, dell'Inghilterra. Monumenti che ancora chiedono di essere studiati, perché non è ben chiaro, perché hanno simboli ed esprimono una complessità sociale che ancora va capita e collocata cronologicamente. Alcuni sono istoriati, e anche questi vanno studiati perché coprono un periodo cronologico molto lungo. Qui siamo in Senegal e Gambia. 93 circoli di pietra sono quelli noti, ma ancora ce ne sono pare centinaia da mappare. Alla pazza, e vanno dal III avanti Cristo al XIII dopo. Le domande cui dobbiamo dare una risposta dal punto di vista storico sono enormi, no? Perché non hanno neanche nulla a che fare con un ipotetico viaggio di Annone, questi circoli di pietra, sono cultura locale, autoctona. I circoli di Burkina Faso, cioè queste strutture murarie tendenzialmente quadrate, enormi, che vivono per circa un millennio, costruiti da popolazioni locali, sono oltre un centinaio di edifici in Burkina Faso, in una zona in cui ci sono.
www.redigio.it e la storia continua.